Fratello Giuseppe, una delle domande che spesso riceviamo è riguardo alla preghiera. Qual è il modo giusto di pregare? Perché nessuno di noi vuole pregare nel modo sbagliato e ricevere niente oppure offendere il Signore. Anche mia mamma un paio di settimane fa mi ha chiesto come pregare. Io, per esempio, che mi considero una persona molto benedetta, perché ho Gesù, ho l'eternità assicurata, ho dei fratelli meravigliosi. Eppure quando mi metto in preghiera, spesso sono tentata a pregare per me stessa. È sbagliato? Come pregare nel modo giusto?
Dio ti benedica, grazie per chiedere. Io non è che ho tutte le risposte, però anche io sto pregando per avere risposte. Anche i discepoli hanno chiesto a Gesù, insegnaci a pregare.
Vero.
Ma secondo me non c'è un modo giusto, un modo sbagliato di pregare. L'importante è che dia gloria a Dio, che porti frutti, che funzioni. Se preghi per un ammalato, ma prega come ti pare, basta che nel nome di Gesù Cristo guarisca.
Ma non prega come ti pare, perché ci devono essere qualche parametro da seguire, non vuoi sbagliare.
No, non credo che ci siano parametri. L'importante è che dia gloria a Dio, che sia scritturale, e che porti frutti la preghiera, che non siano preghiere religiose della nonna, preghiere di Babbo Natale, che siano preghiere forti e sufficienti da scacciare il diavolo, cacciare demoni, guarire gli ammalati. Guarda, pensando alla preghiera, c'è un aspetto inaspettato sulla preghiera.
E quale? In che senso?
Nel senso che voglio parlare di, come tu dicevi, pregare in modo giusto, io dico si può pregare in tanti modi. Guarda, cominciamo a parlare del mondo un pochino. Il mondo è la perfetta immagine di un agglomerato di persone senza Dio. Ok, il mondo ha bisogno di pregare e non prega. Adamo ed Eva e il diavolo stesso vivevano nel mondo più perfetto paradisiaco mai esistito. Ciò nonostante non erano contenti. Infatti, perché non erano contenti? Perché esiste un demone, uno spirito del diavolo, se vogliamo, che il cui nome è avidità e cupidigia. Quando uno viene toccato da questo spirito non sarà mai contento. Puoi vivere nel regno di Dio, non sei contento perché sei avido. Non si può far contento un egoista. Un egoista è come il cancro. Il tuo amico finché riceve, quando non riceve più, basta, non gli servi più. Insomma, l'avidità non importa quanto gli dai, è incontentabile. E qui subentra la preghiera, per pregare per uscire da questo. Io sto pensando a un pastore che aveva tutto quello che si può desiderare. Era un americano, questo qui. Aveva una bella chiesa, buone finanze. Una dolce moglie cristiana in gamba a sua moglie. Quest'uomo viveva però in adulterio, aveva tutto. Anche noi abbiamo tutto, tutto che il mondo perduto cerca. Noi cristiani, cristiani veri, lo abbiamo. E non è questione di soldi. Abbiamo cose superiori ai soldi.
Sì,
Abbiamo la
sì,
salvezza, lo
sì. Sì.
Spirito Santo,
Amen.
abbiamo fratelli cristiani che ci amano. E la maggior parte di noi abbiamo una famiglia, sappiamo che stiamo andando nel regno di Dio,
Alleluia.
ma
Amen.
molti di noi non sono soddisfatti, non abbiamo pace nel cuore, qui subentra la preghiera. Allora, io lo so che non, molti fratelli non hanno pace nel cuore, lo so, fratelli, lo so perché ricevo lettere su questo. E comunque io sono un piccolo esperto in questo, perché? Perché da questi deserti aridi io ci sono passato. Eh sì, eh. Il mio problema è stato tanto semplice quanto ingannevole. Davanti a certe difficoltà, invece di rivolgermi in preghiera, in una preghiera disperata a Gesù, mi sono rivolto a qualcos'altro, cioè alla mia mente carnale.
Ah, tutti facciamo questo sbaglio.
Sono entrato nella zona proibita, forbidden zone, quella che appartiene al nemico. Ho mangiato il frutto proibito, cioè di appoggiarmi, qual era? Appoggiarmi alla mia mente carnale. Ognuno di noi c'è l'albero proibito e della nostra mente carnale. Le conseguenze sono arrivate al galoppo. Insoddisfazione, tristezza, malcontento, insaziabilità nello spirito. e così via. Il diavolo cosa fa? Lui pattuglia il suo territorio, perché è suo dipartimento. Quindi quando vai in mente carnale, quello, il diavolo è già lì che ti aspetta. Siccome, grazie a Dio, Gesù nel mio cuore non mi ha mai lasciato, lui continuava a bussare. Ti ho dato qualche scrittura lì?
Sì.
Andiamo alla prima.
È Apocalisse 3, verso 20.
3, 20.
Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta,
io entrerò da lui.
Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3, 20.
La più bella cena è una comunione con Gesù. Luca 12, 36.
Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Luca 12, 36. Bella questa scrittura.
Pronti a aprire a Gesù. Bella. Guarda, alla fine anche la mia zucca dura, cuore duro, si sono arresi. Dopo tanta battaglia, finalmente il cielo limpido, trasparente, il cielo di Dio, la pace, la sua serenità. E sono uscito dalla mente carnale. Guarda, possiamo misurare quanto abbiamo permesso al diavolo di avvicinarsi. C'è un metro di misura. E questo è la mancanza di pace nel nostro cuore. Questo ci dice quanto si è avvicinato il diavolo.
Wow.
E perché si è avvicinato? Perché è forte? No, perché noi siamo fessi. Abbiamo fatto avvicinare noi. Eppure era sufficiente una preghiera. E torniamo alla preghiera. Però la preghiera deve essere fatta nel modo giusto. Come dicevo prima, l'importante è che porti i frutti. Prega come vuoi, alla cattolicese, alla protestantese, come ti pare, ma deve portare i frutti.
A proposito di questo, abbiamo ricevuto una bellissima lettera da parte di Giovanni, che è una testimonianza proprio sulla preghiera e la potenza della preghiera con il cuore pieno. E Giovanni è un fratello di 20 anni che ama correre, partecipare alle corse, ma non può farlo più per un problema ai tendini della gamba. E diverse volte ha chiesto preghiera anche in radio. E durante le preghiere di fine settimana abbiamo spesso pregato per lui. E dice Giovanni, dopo la preghiera di domenica, in diretta, dice: «Ciao fratelli, vi amo. Non so come ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me in Dio. E non riesco nemmeno minimamente a trasmettere l'amore di Dio che per ora sento sulla mia vita. Non riesco minimamente a capirlo. Dio vi benedica. Penso che in questi giorni sto crescendo moltissimo nella fede. Quello che mi è successo è davvero fantastico, è un miracolo. 1. Voglio cambiare per sempre vita e non vergognarmi di Gesù con nessuno che incontro. 2. Studiare ogni giorno la parola di Dio, anche quando non ne ho la voglia, anche nelle giornate più terribili, perché il Signore è la cosa più importante che c'è e non voglio più essere anche per un secondo distante dalla comunione con Lui. Quando noi pensiamo che la via del mondo sia la più facile, in realtà siamo dei pazzi, che non capiamo quanto il Signore ci ama e quanto siamo preziosi ai Suoi occhi, a tal punto che si è incarnato in Gesù Cristo per riscattarci dalla morte. 3. Ho spesso delle voci in testa che cercano di allontanarmi dal Signore, cercano di mettermi in testa delle teorie non scritturali, ma verosimili. Non voglio più seguirle mai più. Voglio studiare e memorizzare ogni giorno la parola del Signore per sapere cosa è vero e cosa è falso.
Attenzione, quando vengono voci alla nostra mente, che così immediatamente pregare in lingue, va bene? Pregate in lingue col linguaggio perfetto, aramaico, eccetera, oppure le lingue di un bambino, ma scacciate il diavolo immediatamente, non lasciategli fare un nido nella mente, va bene? Avanti. Amen.
4. Voglio evangelizzare le persone faccia a faccia e non solo online. Questo ha scritto Giovanni nel suo messaggio e a me sembra una bellissima proclamazione di fede, come fare una dedicazione. Signore, voglio cambiare vita, voglio fare questo per te. E lo proclama con fede, con determinazione. Come e a 20 anni è una cosa da ammirare.
Come dedicarsi al Signore.
E qui andiamo alla preghiera. Dice Giovanni: oggi c'è stato un dialogo lungo tra Dio e me e ho parlato a Lui per molto tempo e Lui mi ha spiegato molte cose. Vi ricordate che vi avevo detto di pregare per me perché mi ero infortunato ai tendini ed ero molto scoraggiato e abbattuto, Combattevo contro il diavolo, contro tutti i pensieri di suicidio che cercava di mettermi nella testa. Poi, a un certo punto, ho detto al Signore, come se lo avessi davanti e stessi parlando con Lui, con la certezza che mi vedesse, con sincerità, senza secondi fini, ho detto, Signore, a me non me ne frega niente della corsa, del mondo, delle sue esche e di ogni cosa che non sei Tu. Insegnami a fare la Tua volontà ogni giorno. E questa presenza così forte che adesso mi fai sentire per consolarmi, aiutami a far sì che faccia costantemente parte della mia vita e che abbia una comunione perfetta con Te, Padre. Ho detto queste cose ad alta voce, alzando gli occhi al cielo, così mentre camminavo nel salotto di casa, e il dolore terribile che avevo al ginocchio, perché mi sono lesionato il menisco 3-4 anni fa, è scomparso completamente. È rimasto solo un po' di dolore perché il Signore mi sta dicendo che ci sono ancora alcune lezioni che devo imparare prima di arrivare alla guarigione completa. Ma in realtà il Signore mi aveva già guarito. Avevo sentito una specie di calore al menisco, come se qualcosa che mi pungeva venisse rimosso. Lotterò fino alla fine per la guarigione completa, ma so che per ottenerla serve la fede, e so che la fede è cercare la volontà di Dio e metterla in pratica. Ammiro molto il modo che avete di predicare la parola di Dio. Sento proprio che il Signore parla attraverso di voi, attraverso fratello Giuseppe, e noto che la vostra purezza si sta affinando proprio come un diamante. Siete preziosi per noi fratelli. Ho ascoltato quasi tutta la diretta di domenica, quella di sabato, e con quella ho pregato questa mattina. Il messaggio di Gesù di capire chi siamo veramente nello spirito, al di là del liquido con cui cerca di anacquarci il mondo, mi è servito a ricordarmi dell'autorità che ho in Cristo contro il diavolo, contro ogni malattia e ogni infermità, come è scritto in Matteo 10, verso 1. E qui il fratello si sta riferendo a un messaggio che abbiamo dato sabato. Ricordiamoci chi siamo nello spirito, che abbiamo Gesù dentro, abbiamo autorità sulle malattie, sui demoni, e prendiamo questa autorità, camminiamo nella nostra identità spirituale per essere vincitori. E si riferisce a quel messaggio.
Dice in Matteo 10:1, vi do autorità, vi do potere contro demoni per liberare le persone, cacciare i demoni, guarire gli ammalati, gloria a Dio.
Continua Giovanni, devo migliorare un po' su questa strada, perché come hai detto tu, fratello Giuseppe, noi non dobbiamo essere dei cristiani mendicanti, ma dei cristiani che usiamo la sua autorità.
Cristiani comandanti.
Perché crediamo veramente e fermamente in Dio e nel suo amore. Non come un mago o un genio della lampada, ma come il nostro Salvatore e la verità in persona.
Amen.
Ho capito che pregare Dio come se fossimo dei mendicanti significa non amarlo a cuore pieno, non avere quindi una fede completa e non ottenere nulla. Ora cerco ancora di migliorare la comunione con Lui e voglio insegnare agli altri a fare altrettanto. Per ora sento l'amore di Dio fortissimo. Prego ogni giorno per voi, voi tutti, per fratello Giuseppe e la benedizione sul servizio che offrite a Dio, per la vostra perseveranza affinché non vi scoraggiate e affinché andiamo a vincere insieme e raggiungiamo Cristo che è il nostro traguardo, non come nel mondo che c'è competizione, ma come un'unità in Cristo. Amen. Meraviglioso questo messaggio.
Gloria, gloria, gloria a Dio.
Mi sembra... Essendo da un fratello di solo 20 anni, mi sembra molto, molto maturo, molto innamorato di Gesù, è bellissimo.
Caro figliolo, benvenuto nella squadra.
Perché se continua così, questo giovane diventerà un grande uomo di Dio.
Ma è già grande, deve solo continuare. Grande, quando si dice grande, io di Dio, vuol dire la piccolezza dell'umiltà, è quello che ti fa grande.
È vero, è vero.
Amen. Guarda, quando ci siamo rifugiati nella nostra mente carnale, abbiamo fatto con lo sbaglio. Ecco che la nostra mente carnale diventa la nostra prigione con inferriate, sbarre, catene. Ed è facile di autoconvincersi che non possiamo uscire. Il diavolo aiuta in quello. Grande bugia. Per uscire basta alzarsi dal nostro stato di prigionia mentale E seguire Gesù, Matteo capitolo 4, Angelina, 21 e 22, dice: Gesù vide già Giacomo e Giovanni e li chiamò.
Ed essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Matteo 4, versi 21 e 22.
Capito? Lasciamo la barca, le reti, i pesci, lasciamo il mondo.
La nostra mente carnale,
il
appunto.
Nostro mondo. E seguire Gesù, amen. Seguire la sua parola, la sua volontà. Chiudiamo gli occhi in preghiera, chiediamo a Gesù cosa fare. Gesù risponde sempre alle nostre preghiere di cuore pieno. Ce l'hai lì Matteo 7, 7 e 8, chiedete?
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Matteo 7, versi 7 e 8.
Cioè l'aspetto inaspettato della preghiera,
sì,
è che non è il Signore che non risponde, ma siamo noi che preghiamo a mezzo cuore. Dio è un Dio a cuore pieno, lo vedi sul Calvario, e lui è allergico ai mezzi cuori.
Infatti in questa preghiera che Giovanni ha fatto, lui dice: Signore, non mi interessa più niente della corsa, del correre, della mia guarigione, io voglio stare nella tua presenza.
È un idolo quello, eh?
Sì, e ha detto: io voglio stare con te. E subito il dolore è sparito.
Gloria.
Perché ha pregato con tutto il cuore.
Alleluia. Guarda, addirittura ci sono taluni di noi che pregano, va bene, nelle chiese, ai santi che sono morti, i cadaveri, che non possono rispondere, non è importante quanto erano santi, sono morti, cadaverizzati, sono in giro con Gesù. Adesso è con lo Spirito Santo che si comunica, non con i cadaveri. Ma erano santi, ma la parola dice che allo Spirito Santo devi pregare. Cioè, Dio ha la sua legge, anche riguardo alla preghiera. La preghiera ha le sue leggi e non possiamo pregare nel modo sbagliato. Sicuramente che Dio non risponde, come dice la parola, 1 Timoteo 2,5, c'è un solo Dio, un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, mm-hmm. un solo mediatore, non dite di pregare alle reliquie, ai cadaveri, però era un santo, ma è un santo, ma cosa mi interessa, non è Dio. La parola dice, 1 Timoteo 2,5, c'è solo uno mediatore tra Dio e gli uomini. Quindi qualsiasi cosa preghiamo, che non sia solo a Dio, e nel nome di Gesù Cristo, è una preghiera pagana. Ma io prego a Padre Pio e Madre Pia. Ma non è biblico. Guarda, io sono un santo come chiunque che crede in Gesù. Prega a me. Fratello Giuseppe, prego a te. Mamma, ti sgridi il Signore.
Perché dici che tu sei un santo?
Perché siamo tutti santi. Primo Pietro 2,9 dice: siete una generazione di santi,
oh,
di sacerdoti, di profeti. Primo Pietro 2,9.
Sì, va bene.
Quindi
no, è bene che lo spieghi.
Io sono un santo come tutti i cristiani. Preghi a me?
No.
No, aspetto che muori così, perché quando sei vivo no.
Ma neanche.
Ma va, cortesia. Allora, è una preghiera pagana pregare a qualunque cosa che non sia Gesù Cristo. Dio nel nome di Gesù. Ed è sicuramente ispirata dal diavolo. È solo il diavolo che ti fa pregare ad altre cose. Per questo che Dio neanche risponde. E allora, nonostante certuni pregano per 50 anni in una chiesa, Dio non ha mai risposto e non risponderà mai. E se riceve una risposta viene dal diavolo. Dio non risponde alle preghiere fuori dallo Spirito. Ce l'hai Proverbi 1,28?
Sì.
Ecco, allora, ecco cosa fa Dio quando preghi nel modo sbagliato.
Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Proverbi 1,28.
Non è vero che Dio né risponde a tutte le preghiere e neanche le preghiere sbagliate. Mi chiameranno, ma io non rispondo, dice il Signore. Guarda, andiamo a Geremia 7,16.
Tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi suppliche o preghiere, non insistere presso di me, perché non ti esaudirò. Geremia 7,16.
Quindi, qualcuno che dice, Dio risponde sempre alle preghiere, non è mica vero. Dio non risponde sempre alle preghiere, certamente non alle preghiere sbagliate. Di nuovo Geremia 11,14.
tu non pregare per questo popolo, non ti mettere a gridare né a far suppliche per loro, perché io non li esaudirò quando grideranno a me a causa della calamità che li avrà colpiti. Geremia 11:14.
È terrificante questa scrittura.
Sì, sì, sì.
Non pregare per questo popolo. Cioè, quando un popolo, Israele, una chiesa, un cristianesimo fuori dallo spirito, fuori dalla volontà di Dio, dice non pregare per loro. Perché? Perché io li voglio sculacciare, li voglio punire. Perché Dio ha distrutto Israele e anche il Tempio. Come appunto l'Anticristo, quando viene, dice Apocalisse 13:7, lui vincerà i santi, vincerà la Chiesa. Ecco, quindi presto svelato, perché oggi Dio non risponde a certe forme di preghiera. Ed è triste vedere come certi credenti sprecare tutta la loro vita a pregare nel modo sbagliato. E per questo che Dio non risponde mai a certe chiese. Dio non ha mai risposto. Allora, guarda, c'erano le sinagoghe ebraiche che erano piene di fedeli, veri ebrei, come anche lo sono oggi tante chiese cristiane, veri fedeli. Ma quegli ebrei non riconobbero Gesù quando venne. Quanto simile questo a certe chiese attuali. Tu vai da loro con amore, vai con gentilezza, con rispetto, stringi la mano, li benedici. E dice, posso condividere delle scritture? Mi dai, permetti? Ma non la riconoscono, non l'accettano, perché le scritture vanno contro le loro bugie, le loro false dottrine. Quindi non riconoscono Gesù oggi attraverso la parola come gli ebrei non riconoscevano Gesù ieri. Queste chiese sono uguali, simili al popolo di Dio di ieri, quello giudaico. E allo stesso modo Dio oggi non risponde a tante preghiere delle chiese cristiane. Ma per noi non deve essere così. Assicuriamoci noi di pregare nel modo giusto.
E allora qual è il modo giusto? Torniamo alla domanda originale.
Semplicemente di conoscere la parola, leggerla, studiarla e pregarla. Pregare la parola, pregare secondo la parola. Quando Gesù pregava era secondo la parola, tutt'uno. Preghiamo di fare la sua volontà nella nostra vita. Preghiamo per come leggiamo la parola, il Vangelo, per come lo pratichiamo. Questa è la preghiera. Parliamo della preghiera, cioè quando la preghiera giusta è quando preghi per gli ammalati, perché è sua volontà. Quando preghi di amare di più i fratelli, perché è la sua volontà. Quando preghi di essere un marito, una moglie più amorevole, più fedele, perdonevole, comprensivo, comprensiva, è la preghiera giusta perché è sua volontà. Le uniche preghiere giuste sono quelle dentro la sua volontà. Quando preghi su come far crescere i figli per il Signore, perché è la sua volontà. Quando preghi per seguire Gesù e non la religione umana, perché è la sua volontà. Come fai a sapere la sua volontà? Devi avere delle scritture. E quindi il cristianesimo lazzarone, pigro, che non studia la parola ogni giorno, quando si presenterà davanti a Gesù sarà una grande vergogna. E questo cristianesimo non sa come pregare perché non conosce la parola, no, e non conoscendola non c'ha metro di misura. Qual è la preghiera giusta? Quando preghi Dio che ti aiuti a leggere e capire la parola perché è nella sua volontà. Qual è la preghiera giusta? Quando preghi di poter diventare un discepolo pieno di frutti, perché questa è la sua volontà. Insomma, la preghiera giusta è quella nella sua volontà. Mm-hmm. Se tu preghi una reliquia, a una cassa da morto dentro una chiesa, a un cadavere cadaverizzato, ma era un santo, ma non è Dio, non lo puoi venerare. Quando preghi a una statua, come fa Dio a rispondere? E allora, se preghi così, puoi andare avanti, queste sono le preghiere giuste, secondo le scritture, secondo la parola.
Amen.
Dobbiamo imparare a pregare nella volontà di Dio. Al Signore non interessa altro se non la sua volontà, se non le scritture. Al Signore Dio del Regno di Dio interessa solo il Regno di Dio di cui noi facciamo parte. E attenzione a come ne facciamo parte. E allora tutte le altre preghiere vengono dal maligno, come quella dei farisei. Se preghiamo la sua volontà, allora saremo sicuri che Dio ci ascolta e ci risponde. Vi sono intere religioni che pregano e pregano e pregano e pregano e pregano, ma Dio non risponde. Religioni cristiane, e Dio non risponde. Non conoscono la parola, non sanno come pregare, altro che star lì a fare la preghiera di santo qui, del santo là. Il grande santo, quello là, pregava così, ripetiamo come pappagalli. Persino il Padre Nostro non viene ripetuto in tutto il Nuovo Testamento, perché è un modello. Come si fa a pregare il Padre Nostro tutti i giorni? Dammi oggi pane quotidiano. Ma ti ho dato 5 chili, ti hanno dato di pane. Quanto pane vuoi? 10 chili. Dammi oggi mio pane quotidiano. Aiutami oggi a obbedirti, aiutami oggi ad andare a cercare le pecore, aiutami oggi ad amare mia moglie, mio marito, i miei figli, aiutami oggi ad abbandonare il mio adulterio, aiutami oggi ad abbandonare la televisione, aiutami oggi ad abbandonare l'internet, aiutami oggi a non guidare la moto del diavolo, aiutami oggi ad essere amorevole con la mia famiglia, con i miei fratelli, con il mio pastore, con la mia chiesa. Questo altro che Padre Nostro, dammi il padre il pane quotidiano. Nessuno ha pregato mai nel Nuovo Testamento, dacci oggi il pane quotidiano. E allora Dio non risponde alle preghiere. Non ha risposto alle preghiere di Israele per 2000 anni. Sono 2000 anni che Israele prega e Dio sono 2000 anni che non gli risponde. Poi attenzione anche alle preghiere fatte con superbia. Andiamo alla parabola classica su quello che pregava in superbia e che Dio non gli ha risposto. Luca 18, 9 al 14.
Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti
e disprezzavano gli altri.
Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, che sono ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io ti giuno due volte la settimana.
Tromba!
Io pago la decima su tutto quello che possiedo.
Trombone!»
Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Io vi dico che questo tornò a sua casa giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Luca 18, versi 9 a 14.
Quindi qui in questa storia Gesù taglia corto e fa un esempio per tutti. È inutile dire: «Io non sono fariseo, io non sono sadduceo, io non sono in Israele». Ma tu sei peggio di questo fariseo, magari, o io. Questo è un esempio. Ci sono mille altri modi che siamo colpevoli. Però, buone notizie, possiamo pentirci, ravvederci. Comunque ci sono 10.000 altri modi che possiamo pregare come questo fariseo. Anche se in modo diverso, e possiamo apparire molto pii, santi, religiosi, giusti, ma nel cuore essere presuntuosi. Quindi non ci estiniamo questa parabola come una semplice predica, altrimenti, fratellini, non abbiamo capito niente. Ma esaminiamo il nostro cuore per evitare che le nostre preghiere non vengano respinte, che respinte lo saranno se preghiamo nel modo sbagliato. Allora, tutti noi capita di avere preghiere alle quali Dio non risponde, ma non per questo possiamo appisolarci su qualche panca, ma scaviamo, cerchiamo, scopriamo perché Dio non ci risponde. Pazzo pazzo è quel capitano il quale, sapendo che la sua nave fa acqua, tira avanti come se nulla fosse fin quando arriva a livello glu glu, la nave diventa sottomarino. Attenzione, Il problema non è dalla parte di Dio che è quello che trasmette, ma dalla parte di noi che non stiamo ricevendo nel modo giusto. Guarda Matteo 7, 24 a 29.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia.
E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo 7, versi 24 a 29.
Possiamo predicare il Vangelo, microfoni, molti microfoni, pulpito, però possiamo predicare come gli scribi e farisei. Attenzione a come predichiamo il Vangelo. Stiamo predicando con autorità o lo stiamo predicando come morti viventi? Attenzione a come predichiamo il Vangelo, se ci mettiamo il cuore, no, tutta qui la differenza. Amen. Ci stiamo mettendo il cuore o siamo solo dei grandi oratori con una bellissima voce e che parliamo come degli avvocati, eccetera. Meglio mettere il cuore, differenza il cuore. C'è il cuore o non c'è il cuore? Allora, come questo insegnamento sulla casa, sulla sabbia, sulla roccia, cosa saremo? Saremo saggi e costruiremo sulla roccia della parola o stolti e costruiremo sulla sabbia delle religioni del mondo?
Ma Gesù disse: chi mi ascolta e mette in pratica
costruisce la sua casa sopra la roccia,
resisterà alla pioggia, ai venti, alle tempeste,
perché sulla roccia trova una forza celeste.
Come saremo ricordati nel tempo che passa?
Come stolti che ignorano la verità?
O come quelli che,
con fede e cuore aperto,
ricevono il Salvatore,
il paradiso eterno?
Voglio aprire il mio cuore,
far entrare questo amore.
Ti prego, Gesù,
liberami.
Perdona i miei peccati,
dammi la vita eterna,
dammi lo Spirito Santo
e la tua verità.